Gran Bazar, sguardi sonori, oltre i confini.
Ben ritrovati da Christian Gilardi, siamo a Gran Bazar e con questa voce, una delle più eteree della musica celtica contemporanea, quella di Moya Brennan, cioè la voce storica dei Clannad, abbiamo aperto questa seconda parte dedicata a tutti quegli esserini, alle fate, agli elfi e insomma tutto questo mondo misterioso. Il brano che abbiamo ascoltato si intitolava Of This Land, tratto dall'album Landmarks del 1997, tra l'altro anche vincitore di un Grammy Award. Una canzone sospesa tra memoria e paesaggio, tra lingua e silenzio, dove ogni nota sembra respirare la nebbia, il vento e la terra antica del Donegal. Dopo aver attraversato nella scorsa puntata paesaggi reali e immaginari, oggi spalanchiamo una porta su questo regno, no? Un regno più lieve, più impalpabile, ma non per questo meno presente. Il regno appunto abitato da elfi, fate, spiriti dei boschi, gnomi, folletti e altre creature che da sempre popolano l'immaginario umano. Ma chi sono questi esseri? Frammenti di antichi culti, proiezioni delle nostre paure, dei nostri desideri più profondi, oppure semplici protagonisti di fiabe, buoni per l'infanzia ma troppo leggeri per il mondo degli adulti? Oppure basta avvicinarsi con attenzione a questi racconti, a queste musiche, per accorgersi che lì si nascondono verità più grandi, riflessioni sull'equilibrio tra natura e cultura, sul mistero della vita, sul rapporto tra visibile e invisibile. In tutte le culture, da nord a sud, troviamo figure simili, nei boschi della Bretagna, come sulle montagne delle Alpi, nei canti gaelici e nei racconti contadini, nei poemi epici e nella letteratura fantasy contemporanea. Questi esseri sfuggono alle definizioni rigide, appaiono e scompaiono, aiutano o addirittura ingannano, danzano nella notte e si dissolvono all'alba. Sono lì per chi sa ascoltare. Per esplorare questo paesaggio sospeso tra sogno e mito, abbiamo il piacere di avere con noi una guida d'eccezione, Letizia Bolzani, giornalista culturale, saggista e profonda conoscitrice della letteratura per l'infanzia e l'universo fiabesco. Con lei parleremo di fate e folletti, ma anche di come le storie fantastiche abbiano ancora oggi qualcosa da dirci a ogni età. Ben ritrovata, Letizia. Nel corso dei secoli l'immagine dei folletti e degli elfi e delle fate è cambiata notevolmente.
Sì.
Quali pensi siano le trasformazioni più significative che queste figure hanno subito nella letteratura moderna?
Ma direi che la più significativa è il fatto che questi esseri fatati passano da spiriti, diciamo, folclorici ambigui a personaggi più complessi, spesso proprio davvero specchi della condizione umana. Spesso nella letteratura più vicina a noi, contemporanea, se agiscono per il male, agiscono per motivazioni interiori pregresse, sono stati feriti a loro volta, per esempio. Quindi la loro ambiguità morale a volte resta, ma viene esplorata più in chiave introspettiva o esistenziale. In altri casi diventano davvero o solo buoni o solo cattivi, cioè tanti anche nel Signore degli Anelli ci sono delle figure veramente che agiscono per il male e altre che agiscono per il bene, quindi questo è anche un cambiamento, quindi è una mitologia epica di lotta tra bene e male, non più solo folklore naturalistico come era all'inizio, più legato proprio anche alla religiosità celtica, che era una religiosità politeistica, naturalistica, eccetera. Poi se guardiamo i racconti, soprattutto per ragazzi o per giovani adulti, abbiamo un'umanizzazione di questi personaggi che si mischiano molto di più al mondo umano. In Harry Potter Hermione è una strega, però anche un'adolescente normalissima, no? E quindi c'è questa grande umanizzazione, anche molto interessante, sono coinvolti in trame sentimentali, in conflitti di identità, eccetera. E poi l'altro cambiamento notevole è che adesso spesso hanno una valenza anche etica di ritorno al rispetto della natura. Abbiamo parlato che sono queste figure, le troviamo in natura, eccetera, no? Però una volta era solo così. Adesso ci sono tantissime opere, ma anche proprio eco-punk, urban fantasy, eccetera, in cui abbiamo queste figure che incarnano l'urgenza di rispettare la sacralità della natura e del pianeta, di non distruggerla come stiamo facendo.
Quindi in un certo senso le tematiche del giorno d'oggi,
esatto,
che sono così, rientrano appunto nella narrazione.
Assolutamente, perché qui uno non bisogna fare l'errore di pensare che il fantasy sia una letteratura escapista che ci serve per sfuggire dalla realtà, eh? Prima ho citato Harry Potter, ma in Harry Potter ci sono dei temi importantissimi sul razzismo, sulla diversità, cioè temi attualissimi esplorati in una chiave fantasy però realissimi, così come questo discorso sulla natura, sulla sostenibilità, eccetera.
Certo, è molto bello infatti questa capacità di leggere appunto anche all'interno del fantasy però tutta una serie di argomenti della contemporaneità. La musica spesso rappresenta la magia e l'incanto, no? Lo abbiamo sentito in Debussy, ma anche nell'ambito appunto di musiche diverse che possono avere più idoneità con la tradizione. Come pensi che la musica riesca a catturare l'essenza di queste creature mitologiche, magari in opere come appunto quelle di Mendelssohn o anche Tchaikovsky, no? Dove sono molto presenti?
Allora, sicuramente, adesso hai citato Mendelssohn, Sogno di una notte d'estate, ci sono, cioè non so, il celebre scherzo a questa leggerezza fatata, l'iconica marcia nuziale, eccetera, no? In altri casi c'è sempre anche questa atmosfera molto sospesa, molto eterea, malinconica, incantata. A me piace molto il Canto alla Luna da Rusalka di Dvorak, e che tra l'altro parla di una ninfa acquatica. Torniamo al mito di Melusina, della sirena, eccetera. Oppure in altri casi completamente diverso. Un'altra aria che a me piace molto è quella del Peer Gynt di Grieg, nell'antro del re della montagna, e qui sono i troll, quindi pesantezza, eccetera. Cioè, vabbè, all'inizio mi sembra ci sono gli archi un po' pizzicati, poi ci sono i legni, quindi è tutta questa danza un po' più pesantona, diciamo. E poi chiaramente non ti posso che rispondere sui miei gusti personali. Io amo molto il balletto, per esempio, quindi abbiamo Tchaikovsky, celeberrima, la fata confetto dallo schiaccianoci, con la celesta, questo strumento che ancora una volta ci riporta in quest'area un po' di sospensione, eccetera, e di magia. E poi chiaramente sono tantissime le opere, però dipende, a volte abbiamo la leggerezza e a volte, come nel caso dei troll, abbiamo la pesantezza, ecco. Mm-hmm.
Thank you. molte tradizioni popolari, appunto i folletti, gli elfi, le fate sono esseri, lo abbiamo detto, legati alla natura, no? Ma quanto pensi che questa connessione con l'ambiente naturale sia importante nel ruolo narrativo? No? Abbiamo visto poi anche che ora nella narrazione contemporanea addirittura sottolineano maggiormente il rispetto per la natura.
Allora, le fate, questi esseri fatati abitano, abbiamo detto, boschi, fonti, rocce, eccetera, sono come dire i custodi dei luoghi selvaggi, i custodi della natura. Quindi agiscono come spiriti guardiani e sono proprio, sottolineano l'importanza di rispettare loro, che vuol dire rispettare la natura, no? L'altro importante punto è che, come dicevamo sempre, loro incarnano l'altrove rispetto all'umano, quindi sono esseri tra umano e divino, tra visibile e invisibile, un po' come lo è la natura, perché sottoterra già agisce qualcosa e poi spunta il fiore, la pianta, il seme si trasforma, l'albero spoglio ridiventa fiorito, quindi il ciclo delle stagioni. Ancora una volta torniamo alla metamorfosi. Poi chiaramente c'è tutta la riflessione ecologica nella letteratura moderna, abbiamo tanti autori, Tolkien, abbiamo Diana Wynne Jones e anche tanti altri che hanno scritto proprio delle storie in cui emerge tanto questo. E poi anche il fatto che in tante culture, ma ancora oggi, si rispettano molto, cioè si fanno addirittura offerte in certi luoghi proprio per questa connessione con la natura. Tra l'altro nel 2014, io mi ricordo che avevo letto questa notizia, mi aveva colpito molto e l'ho ricontrollata assolutamente, ecco, in Islanda mi aveva colpito questa notizia del 2014 in cui il governo dell'isola è stato convinto a interrompere i lavori di costruzione di una superstrada, parliamo del 2014, non del Medioevo, perché tantissime persone avevano protestato perché questa superstrada doveva sorgere proprio in una di quelle che si chiama la ley line, cioè sono queste linee che girano, che secondo appunto alcune leggende percorrono il pianeta, che sono dei sentieri particolarmente amati dal piccolo popolo, e quindi avrebbe distrutto i loro luoghi sacri, le ruspe le avrebbero distrutti, e addirittura il governo ha cambiato posizione della superstrada. Questo per dire quanto ancora oggi abbiamo questa connessione con l'ambiente naturale di cui tu mi chiedevi.
Certo, nel dubbio meglio
prima di tirarci addosso il loro rancore.
Certo. E hai trovato difficoltà nell'interpretare o rappresentare queste creature attraverso la scrittura, considerando la loro natura così sfuggente, no? E come dicevamo anche ambigua.
Allora, rivolgendomi, quando mi rivolgo ai bambini o io scrivo dei racconti o racconto loro delle storie, la mia maggiore difficoltà rispetto al pubblico dei piccoli è l'ambiguità di questi personaggi. Allora spesso preferisco parlare di personaggi che sono buoni o cattivi, perché i bambini hanno bisogno di questo, quindi il bene, e poi il bene deve trionfare sul male. E ecco, questa, se vogliamo, è forse l'aspetto, diciamo, etico, no? Che ha molta fascinazione, se vuoi, per noi adulti, però con i bambini bisogna stare attenti perché è una grossa responsabilità. Quindi ecco, questa è una difficoltà che ho incontrato, che ho sempre cercato di superare, anche perché sono ben accompagnata da autorevoli rappresentanti della letteratura, che loro stessi, da Tolkien a Clive Staple Lewis, hanno diviso proprio in bene e in male questi personaggi.
Была ли ночь, я снова в этом круге. Бутоны зависти еще не распустились, только страх по-прежнему ко мне протягивает руки. Мне странно снова быть застигнутой врасплох и соскользнуть в туман беспечности бездонной, и в забытие предав постылое тепло быть превращенной в лед капризом ободонный. Thank you.
Abbiamo ascoltato un brano di Anton Breyetskovsky, musicista e compositore. La voce invece era quella angelica, possiamo dire così, di Inna Breyostovskaya. La musica, diciamo, con tematiche legate appunto a questo mondo delle fate, dei folletti, diciamo, non è solo celtico, lo abbiamo visto, c'è anche nella tradizione appunto alpina, così possiamo dire, e la ritroviamo appunto anche in paesi come in questo caso la Russia. Anton e Inna hanno fondato i Capris, questo nome del gruppo che abbiamo appena ascoltato, un album molto bello prodotto in poche copie, pubblicato nella metà degli anni 2000 e poi rimasterizzato recentemente, e appunto è basato, diciamo, appunto su queste storie e queste musiche che possiamo magari definire neoclassica fairy, grazie appunto a questo richiamo al mondo elfico.
Sì.
Ci sono in alcune storie i folletti e le fate che sono appunto esseri benevoli, mentre in altre, come entità, lo abbiamo visto, più maliziose o addirittura pericolose. Come ci si deve approcciare appunto questa dualità?
Allora, intanto pensare che queste figure sono per noi incomprensibile ed è giusto che sia così. Possono essere gentili ma anche crudeli e non condividono i nostri codici morali, e quindi è veramente un'alterità totale rispetto alla nostra. Pensare che questa dualità comunque incarna, come dicevo, quella della stessa natura, ma anche un bosco può essere un luogo di rifugio meraviglioso ma anche un labirinto pauroso. Poi, citavo prima Jung, rappresentano proprio il lato ombra della psiche umana con cui è bene fare i conti, perché se noi non siamo consapevoli dei nostri aspetti più di ombra non riusciamo a identificarci totalmente nella nostra individualità, quindi occorre fare i conti con questo, perché sennò da qualche parte, sennò poi esce, così lo possiamo elaborare. E detto più banalmente, insomma, capire le nostre emozioni, la nostra rabbia, il nostro desiderio a volte di vendetta, le cose di cui più ci vergogniamo, se le vediamo non le reprimiamo ma possiamo guardarle e provare a usare questa energia in un modo gentile, elaborarle, quindi.
Certo,
quindi
trasformarle in qualcosa d'altro.
Trasformarle, sì. Certo. E quindi la trasformazione, come dicevi, è importantissima. E poi c'è anche questa dualità che ci fa pensare che a volte non tutto è quello che appare. Cioè la bellezza può essere molto pericolosa. Quanti personaggi sono rimasti vittime della bellezza di uno di questi esseri fatati e incatenati a queste trame crudeli. Quindi ci mettono anche un po' allerta.
Certo, diventa appunto quindi anche un materiale che serve appunto a una crescita personale. Appunto già, sì, da bambino, e poi probabilmente queste cose possono essere utili anche da adulti. Ci sono autori o eventualmente anche compositori che ti hanno particolarmente influenzata nell'approfondire la figura dei folletti, degli elfi?
Allora, qui sì, più che un autore io ho una studiosa che ho avuto la fortuna di conoscere, che mi ha particolarmente influenzata. Lei era Marie-Louise von Franz, allieva di Jung, una delle sue principali collaboratrici. È stata una personalità di spicco nella filosofia, nella psicanalisi junghiana internazionale. Per molti anni è stata proprio sia docente sia analista presso l'istituto Jung a Küsnacht. Io ho avuto la fortuna di conoscerla. Lei è morta nel 1998, io l'ho conosciuta nei primi anni 90, e per me è stato un incontro che mi ha davvero cambiato la vita, nel senso che ascoltarla parlare di queste figure, del loro ruolo simbolico, mi ha aperto gli occhi. Forse è stata anche un po' la responsabile del mio interesse poi per questo campo. E la cosa che più mi ha colpito negli studi di Marie-Louise von Franz è la figura della fata offesa, della fata ferita, che è una figura su cui secondo me non si riflette abbastanza. E invece, se noi pensiamo che la cultura occidentale nasce, pensiamo ai grandi poemi greci, nasce proprio da una dea offesa, Perché il pomo della discordia, la mela della discordia, che cos'è? C'erano le nozze, no? Di Peleo e Teti, ed erano state invitate delle fate. Una però ci si era dimenticati di invitare, ci ricorda una fiaba questo, no? Questo per vedere come tutto questo patrimonio dai miti poi ritorna nelle fiabe. E la dea dimenticata, la fata dimenticata, era Eris, dea della discordia. Arriva furibonda per questo mancato invito alla festa e allora incide sul pomo la frase alla più bella, la scaglia sul tavolo e causa così la lite furibonda tra Era, Afrodite e Atena, no? Le tre dee andarono da Zeus a dire chi è la più bella di noi, lui si astiene, come spesso molti uomini fanno, rimbalza la palla a qualcun altro e arriva al povero Paride che era lì e Paride non sa bene cosa dire, ognuna gli offre un dono se lui avesse detto che era lei, naturalmente Afrodite gli dice se dici che sono io ti darò l'amore della donna più bella del mondo, lui sceglie Afrodite, l'amore della donna più bella del mondo Elena e sappiamo poi che cosa succede. Quindi la fata offesa scatena non solo la nostra cultura occidentale ma anche la troviamo poi nelle fiabe, la troviamo nella Bella Addormentata nel bosco, no? È proprio una donna che non ha risolto questa sua ferita. C'è il bellissimo film con Angelina Jolie, Maleficent, bellissimo, in cui lei è cattiva, ma è cattiva perché è stata ferita, no? È una categoria letteraria molto, molto, molto interessante. E a me piace sempre ricordare anche Harry Potter, no? Le parole che Sirius Black gli rivolge quando gli dice il mondo non si divide tra persone buone e cattive. Tutti abbiamo sia luce che oscurità dentro di noi, no? Ciò che conta da che parte scegliamo di stare, come nel Signore degli Anelli, quando Sam a Frodo dice c'è del buono in questo mondo, padron Frodo, ma è giusto combattere per questo, no? Quindi questo personaggio del femminile rivendicativo perché è stata ferita è un personaggio che percorre tutta la nostra cultura e che mi ha molto molto influenzato.
No more
Bean Ud Tios. Questo brano è una ninna nanna cantata da una donna tenuta prigioniera dalle fate per mandare un messaggio al marito affinché vada a salvarla. La donna che aveva partorito da poco era stata rapita dalle fate perché allattasse i loro bambini e li accudisse come una bambinaia. Così, mentre si trova nei pressi di un ruscello vicino al tumulo erboso, vede una lavandaia e mentre canta questa ninna nanna appunto al bambino nella culla, ci inframezza la richiesta di soccorso con tanto di spiegazioni da riferire al marito per aiutarlo nell'impresa. Siamo a Gran Bazar, siamo sempre in compagnia di Letizia Bolzani, continuiamo questa nostra esplorazione tra le leggende degli elfi, delle fate, degli gnomi. Come pensi che l'interesse oggi, contemporaneo, per il fantasy, anche molti ragazzi, ma non solo, anche gli adulti, no, sono attratti dal fantasy, e la musica da film abbia contribuito anche alla rivisitazione e alla continua rilevanza di queste creature nella cultura moderna, oggi?
Allora, sicuramente, perché il fantasy, vabbè, offre una via di fuga dal mondo reale, permette di sognare mondi altri, ma non come scappare dalla realtà, l'abbiamo già detto prima, no? Perché le fiabe, il fantasy, eccetera, non ti rifugiano nella fantasia, anzi, ti aiutano a trovare nuove strade per risolvere dei problemi reali, no? Gianni Rodari diceva: la fiaba è il luogo di tutte le ipotesi, le fiabe possono contribuire a educare la mente. Pinincarpi diceva: si può usare la fantasia senza, tra virgolette, fantasticare, si può usarla per farsi venire delle idee nuove, non banali, che servano a capire le cose vere, a risolvere i problemi veri. Poi una cosa importantissima della moda, cioè del grande successo del fantasy, credo che sia il bisogno di trascendenza, di sacro, che nel nostro mondo ovviamente molto più razionalista, più frammentato, eccetera, manca quel senso religioso del sacro che percorreva invece le culture antiche o anche fino all'epoca di tutto il Medioevo, fino alle soglie dell'età moderna, no? Intendo per sacro ciò che ci trascende, che va oltre la materia. Quindi, se uno non ha una fede religiosa particolare, però ha comunque bisogno di immaginare qualcosa che non sia solo qui e ora. Ecco, non si vive di solo pane. E quindi il fantasy copre proprio questo bisogno di sacro. Poi offre anche un po' una mappa morale, invita a combattere per scopi grandi. Parlano tutti di coraggio, di cerchiamo il bene, lottiamo contro l'ingiustizia, altro tema molto sentito oggi, no? Poi è un viaggio interiore, l'abbiamo già detto, offre questa possibilità di evolversi. E poi ci offre mondi alternativi ma molto coerenti. Tolkien si era inventato il linguaggio, addirittura elfico, ma anche pensiamo a Hogwarts di Harry Potter, è una scuola che i ragazzi di oggi ricorda la loro scuola, anche se è una scuola fantastica, no? Quindi ecco, credo che siano un po' questi i motivi.
Letizia, siamo in chiusura di questo bei momenti dedicati appunto alla musica e a queste figure, agli elfi, alle fate, ai folletti. Innanzitutto ti ringrazio perché la tua competenza ci ha portato maggiore, come dire, lucidità e comprensione rispetto a questo enorme argomento. Vorrei farti però un'ultima domanda. Secondo te, così chiudiamo un po' in bellezza, che musica ascolterebbero le fate in una notte di luna piena?
Allora, io penso che ascolterebbero, te la butto lì così, una musica che ricorda proprio questa dimensione del femminile che ha bisogno di ritrovare la sua pelle. A me affascinano molto anche le storie delle fanciulle mutaforme, i cigni, che a volte lasciano le loro piume e sono fanciulle. C'è una storia bellissima di uno che si innamora di una di quelle fanciulle quando la vede reale e lei gli dice: io sarò tua solo se tu sarai capace di riconoscermi tra tutti i cigni. E capirai davvero se vuoi davvero me. Oppure anche bellissime le storie delle foche, le selkie, che ci sono nella cultura irlandese. Ci sono delle musiche su queste, piacerebbero molto alle fate. C'è una storia tragica di questa foca, donna e foca, che lascia la sua pelle per divertirsi nell'acqua in forma umana, e un uomo molto crudele che la vede e si innamora le ruba la pelle di foca, così se la può portare a casa in modo abbastanza violento, sposarla, e chiude la pelle in un armadio. Lei avrà un bambino e sarà suo figlio a ritrovare la pelle di foca e a ridarla alla mamma, e così la mamma potrà rituffarsi tra le onde e il bimbo andrà sempre tra gli scogli a sentire le ninna nanne delle foche. Ecco, allora io credo che ascolterebbero una musica di cigni, una musica di foche, una musica di fanciulle mutaforme.
Ci proviamo ad ascoltarla, a trovarne una perlomeno che si avvicina alle preferenze delle fate. Grazie Letizia.
Grazie, grazie per avermi dato questa bellissima opportunità.